Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buona giornata e buona settimana, vigilia ormai quasi di Pasqua, settimana pre-pasquale, vediamo come andate nel mondo del gaming. Buongiorno a Riccardo Ferrari.
Ciao Luca, buongiorno anche a Brian.
Ciao Brian Arnoldi, come va?
Ciao Riccardo, ciao Luca, ma molto bene, peccato per la settimana scorsa che è stata un po' lenta nel mondo dei videogiochi, eh?
Cosa è successo? Poco, no? No, beh, in realtà no, dai, con la Game Developers Conference un po' di cose sono arrivate, no?
Sì, non grandi annunci, non cose davvero incredibili, ma tanto ce lo si aspettava perché comunque, come dice il nome, è una conferenza per sviluppatori. Qualcosina è arrivato, ma insomma è stata una settimana un po' lenta. Proprio parlando di Game Developers Conference, però un paio di videogiochi interessanti li abbiamo visti. Il primo è Marvel 1943 Rise of the Hydra, un titolo su licenza Marvel sviluppato da Skydance New Media, che si è mostrato durante lo State of Unreal, l'evento di Epic Games sul suo motore di gioco, l'Unreal Engine ovviamente, e del quale abbiamo visto un trailer incentrato sulla trama, ambientata nella Parigi occupata dai nazisti del 1943, che però mette in mostra i muscoli grafici del gioco, che sembra essere veramente un gioco di next gen quasi, o quantomeno che sfrutta appieno la generazione corrente di console, di hardware per PC. Oltre a Marvel 1943 invece siamo stati anche una tech demo di Dune Awakening, che è l'MMO fantascientifico ambientato nell'universo di Dune, in cui con il trailer e con la demo abbiamo visto un po' di paragoni, specialmente dal punto di vista grafico, dal punto di vista proprio della messa in scena con la saga cinematografica. Del gioco in realtà sappiamo un bel po' di cose, perché comunque ci sono state già delle prove che sono uscite online, e se la qualità grafica del gameplay, della narrativa, si mantiene sugli standard di quello che abbiamo visto e se si mantiene sugli standard dei film, direi che siamo a cavallo. Peccato che però, se non mi sbaglio, Dune Awakening non abbia ancora una data d'uscita definita.
Strano. Sarà il 2028, no? Cioè più o meno.
Ecco, e la seconda invece novità di peso riguarda l'IA e la tecnologia in generale. Soprattutto Ubisoft ha svelato la tecnologia che si chiama Neo, che permette di creare dei PNG, dei personaggi non giocanti, insomma, con dei comportamenti umani utilizzando un po' l'IA generativa. Pensiamola un po' come la differenza che c'è tra Alexa e che potrebbe esserci una versione dotata di IA, di un assistente vocale, no? Questa cosa qui dovrebbe un po' ripercuotersi anche nel mondo dei videogiochi. E tra l'altro, sempre per quanto riguarda l'IA, negli stessi giorni della GDC, Nvidia ha tenuto la GTC, che è un'altra conferenza separata, nella quale ha mostrato gli acceleratori per l'IA con l'architettura Blackwell, che a noi come videogiocatori interessano poco, almeno finché non verranno utilizzati nel cloud gaming, ma l'architettura Blackwell sarà anche la prima, cioè, o meglio, la prossima ad essere utilizzata sulle schede grafiche per il gaming, quelle della serie RTX 5000, che dovrebbero arrivare tra fine 2024 e inizio 2025. Concludo con questo report della GDC con un paio di notizie un pochino più magari politiche, tra virgolette, nel senso che come è successo già l'anno scorso, anche quest'anno gli sviluppatori hanno un po' fatto fronte comune contro i licenziamenti, protestando contro insomma i tagli del personale delle major degli ultimi mesi. Hanno trovato soprattutto appoggio in Larian Studios, i produttori di Baldur's Gate 3, che già in passato si erano schierati sia contro l'uso dell'IA, sia contro i licenziamenti nel mondo dei videogiochi. E lo stesso Sven Vinke, il CEO di Larian Studios, ha un po' guidato queste proteste, mentre Microsoft, che qualche settimana fa ha tagliato un sacco di come si dice, di posti di lavoro, ha annunciato invece più di 3.500 giochi in arrivo su Xbox e una partnership con 100 studi del sud-est asiatico per lo sviluppo di videogiochi indipendenti. Quindi sembra che le major non ascoltino molto queste rivendicazioni, insomma.
Ecco, tra l'altro hai citato prima Epic Games, i piagnoni del mondo della tecnologia, che hanno per anni lamentato il fatto che Apple strozzasse gli sviluppatori con le loro commissioni, con le sue commissioni, e in realtà ha lanciato il suo store alternativo per iPhone chiedendo ai piccoli sviluppatori il 12%, che è esattamente la stessa quota che Apple chiede agli sviluppatori. Il mondo è bello perché, insomma, funziona così, no? È divertente anche per questo. Invece sul fronte dei videogiochi, sul fronte dei titoli proprio, Riccardo, è stata una settimana un po' particolare, perché mi sembra che ci sia un po' di scollamento tra le recensioni, diciamo, degli esperti e quelle di pubblico. Sbaglio?
Sì, come abbiamo accennato settimana scorsa, sono arrivati tre titoli comunque abbastanza importanti, attesi. Si parla di Dragon's Dogma 2, cominciamo con questo. Ha avuto ottime recensioni, io l'ho provato in queste ore, ma non troppo per avere un giudizio definitivo. È un titolo molto molto impegnativo, un fantasy comunque che non prende per mano il giocatore, lo mette in un mondo, praticamente un open world, spiegandoti poco o nulla e facendotelo proprio vivere. Ad esempio, i viaggi rapidi sono praticamente impossibili da trovare, comunque sono molto rari, devi proprio esplorare il mondo a piedi, hai una stamina, quindi il tuo player quando va in giro nel mondo comunque si stanca. Non è un gioco per tutti, però l'ho provato davvero poco e non riesco a dare una... non posso dirvi la mia esperienza per queste ore che l'ho provato. Comunque ha avuto recensioni tanto positive in generale dalla critica, però ha recensioni poco positive soprattutto dal pubblico, perché comunque Capcom ha inserito delle microtransazioni nel gioco. Io, per quanto ho visto, sono molto poco invasive, non capisco tutta questa critica, perché si può giocare benissimo senza queste microtransazioni, però comunque all'utenza non piacciono le microtransazioni. Poi invece lato Nintendo, passiamo a Princess Peach, Peach Showtime. Qua invece la critica al pubblico sono abbastanza in linea, perché comunque sono tutte recensioni abbastanza positive, quindi un gioco comunque che ha avuto successo come tutti i giochi Nintendo. Poi nel caso, se Brian vuole dire qualcosa sul gioco, se l'ha provato, io personalmente non l'ho provato. Poi invece in esclusiva PlayStation 5, Rise of the Ronin, che è stato sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Sony, quindi un'esclusiva PlayStation, che ho provato per diverse ore. È un titolo divisivo, è un titolo comunque particolare, perché è un combat, un gameplay comunque ben realizzato. Comunque stiamo parlando di Team Ninja, i combattimenti sono davvero fighi, davvero comunque non troppo impegnativi, comunque abbastanza accessibili, però comunque regalano soddisfazione con il pad alla mano. Però lascia un po' desiderare il lato open world, perché comunque ricalca un po' l'Assassin's Creed, quello con una mappa gigantesca, con poche cose comunque, o tante cose da fare, ma abbastanza inutili, comunque troppe diluizioni qua e là. E l'aspetto tecnico, diciamo che non è da PS5, quindi un pochettino rivedibile da quel punto di vista.
Ecco, dico due cose io riguardo a Princess Peach, visto che ci ho giocato qualche oretta, e devo dire che io mi aspettavo un gioco forse appena appena migliore. È proprio un classico 7.5, non uno di quei giochi che ti piacciono, che ti intrigano, ma che non ti fanno, insomma, non ti fanno gridare al capolavoro, che ci vogliono comunque, perché un anno è lungo e bisogna sempre un po' tappare i buchi di line up di quando in quando. Per quanto riguarda Rise of the Ronin, l'ho provato anche io, e ha proprio i classici problemi di un gioco giapponese, non so come dire, no? Ottimo gameplay, mentre a livello tecnico forse qualcosa di meglio si potrebbe fare. Tra l'altro c'è da aggiungere che, a mio avviso, Team Ninja, che ha lavorato molto sul comparto action GDR negli ultimi anni, ma in questo caso ha tentato un po' di riprendere proprio la formula, come dicevi tu Riccardo, di Assassin's Creed, che è una formula tipicamente occidentale, e comunque ha ripreso non la formula moderna di Assassin's Creed, ma quella dei, forse del terzo, del quarto capitolo per intenderci, commettendo un po' un passo falso, che poi però il gioco resta veramente godibile per quanto mi riguarda, a patto magari di non voler andare a esplorare l'open world in tutti i suoi anfratti, ecco.
Ecco, e invece per quanto riguarda questa settimana, c'è qualcosa in arrivo o con la settimana pasquale si fermano un po' le uscite?
Allora, diciamo che non ci sono grandissime uscite, però un gioco esce. Abbiamo il terzo capitolo della serie, possiamo chiamarla, videoludica di South Park, infatti uscirà Snow Day, che uscirà il 26 marzo sia su PC che console di nuova generazione e Nintendo Switch, quindi PS5, Series X, S e Nintendo Switch. È il terzo capitolo comunque dei, delle trasposizioni di South Park nel mondo videogiochi. Sono diversi dai primi due perché non saranno un RPG, sarà, avrà dinamiche action e roguelike, quindi comunque una cosa un po' diversa dai primi due titoli, e sarà molto più per i casual, giocatore un po' più casual, non sarà così, comunque così di nicchia. Ci sarà l'umorismo classico di South Park, che può piacere o non può piacere, io apprezzo tantissimo. E poi invece abbiamo un action platform anche di Devolver Digital, che si chiama Purple Grinder, che uscirà su PC e Nintendo Switch il 28 marzo. Comunque, torno un attimo su South Park. Io lo sto provando, non posso parlarne perché l'embargo è alle 5 di questa giornata, quindi ne parleremo settimana prossima a questo punto, però io lo sto provando, quindi ne parleremo.
Beh, siamo curiosi di scoprire insomma come va. Beh, mi interessa anche il fatto che anche la vostra generazione sia interessata a South Park, che insomma è stato rivoluzionario per la mia un bel po' di anni fa. Allora, settimana molto densa, a differenza, come detto, di quella che ci aspetta insomma da qui in avanti, c'è stato anche il Future Games Show. Cosa è successo, Brian?
Sì, il Future Game Show è una conferenza videoludica dedicata per lo più ai giochi indipendenti, quindi la formula è sempre quella classica dell'annunciare un sacco di titoli, anche perché i Future Game Show durante l'anno sono un paio, annunciare un sacco di titoli da vari produttori diversi, quindi non li andremo a citare tutti, anzi ne citerò forse 3 o 4. Per gli altri vi consiglio onestamente di riguardarvi per esempio la live o i trailer che sono disponibili sul canale poi del Future Game Show. Il primo è Enotria della Song, di cui abbiamo già parlato in passato, tra l'altro forse già settimana scorsa, che si è mostrato con un nuovo trailer di gameplay. Per chi non lo sapesse, è il Souls-like sviluppato dai ragazzi di Jamma Games, che hanno sede a Milano, quindi un titolo italiano molto interessante che ha catturato molto l'attenzione internazionale, anche perché è stato rivelato da IGN all'epoca. E il trailer di gameplay ha mostrato che, cioè ha rivelato che il gioco uscirà il 21 agosto su PlayStation 5 e su PC. Notizia positiva per i fan del genere, negativa secondo me per due aspetti. Il primo è che i riferimenti alla versione Xbox Series X e S sono scomparsi, quindi il gioco presumibilmente non uscirà nello stesso giorno sulle due console di Microsoft, ammesso che alla fine esca su queste ultime. Il secondo motivo per il quale la nuova data mi fa un po' storcere il naso è che è stato spostato, tra l'altro, di 3-4 mesi per non scontrarsi con Shadow of the Erdtree, cioè il DLC di Elden Ring, ma alla fine uscirà un giorno dopo, cioè letteralmente 24 ore dopo, un altro Souls-like che è molto molto atteso, cioè Black Myth Wukong, di cui vi abbiamo tra l'altro parlato settimana scorsa. Quindi non lo so, una scelta non voglio dire infelice, però sicuramente i ragazzi di Jamma Games e i publisher hanno fatto i loro conti. Spero che poi possano, insomma, a livello proprio economico trarne vantaggio. Per quanto riguarda invece gli altri giochi un po' più grossi del Future Game Show, abbiamo visto un trailer sulla grafica di Senua Saga il Blade 2, che esce il 21 maggio prossimo su Xbox e PC, che si continua a mostrare come un titolo dal grandissimo impatto grafico. Anche qui siamo proprio nella generazione attuale di console piena, fortunatamente. E poi abbiamo visto un trailer e anche una talk con gli sviluppatori di No Rest for the Wicked, che io credo veramente che sia uno dei giochi che più attendo in generale, perché è un questo action GDR con uno stampo molto classico, ma al contempo molto innovativo dal punto di vista proprio del gameplay, che è sviluppato da Moon Studios, quindi ragazzi dietro alla saga di Ori, quindi Ori and the Will of the Wisps and the Will of the Wisps e Ori and the Blind Forest, che dovrebbe entrare in Early Access a breve, e che non vedo l'ora di provare, onestamente. È un gioco che mi interessa tantissimo, ha un mondo, anche proprio un setting, uno stile grafico veramente intriganti, e alla GDC, al Future Game Show, pardon, ha confermato un po' quello che la community si aspettava, insomma.
Ecco, tra l'altro anche la notizia che uscirà ad aprile, non che non si debba aspettare 2 o 3 anni per vederlo, no? Cioè, tutto sommato,
sì, dovrebbe uscire ad aprile in Early Access, però la release vera e propria invece sarà più avanti.
Benissimo, quindi vi informeremo anche su questo. Riccardo, invece, a proposito di gaming, insomma, su vasta scala...
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
È arrivata una notizia similbomba qualche giorno fa che riguarda il mondo Sony, che nessuno si aspettava, no?
Sì, sembrerebbe che Sony abbia stoppato la produzione di PlayStation VR 2. In pratica, anche se è arrivata la notizia di qualche settimana fa che Sony stia lavorando a rendere il VR 2, supportarlo lato PC, quindi si potrà usare su titoli PC attaccando proprio il visore su un PC comunque dedicato al gaming, purtroppo arriva la notizia che la produzione sarebbe interrotta perché le scarse vendite avrebbero fatto accumulare troppe scorte nei magazzini Sony, quindi per smaltirle Sony avrebbe stoppato la produzione così da svendere quelle che aveva nei propri magazzini e poi nel caso riprende la produzione più avanti. Quindi è una notizia che comunque ci sta, la VR ha sempre lasciato un pochettino il mondo del gaming entusiasta, però non sono in tanti a comunque ad adottarla, soprattutto anche perché lato videogiochi non è che ne escano tantissimi durante l'anno, la spesa per comprare un visore comunque è importante, è come comprarsi una console attualmente, costa forse addirittura di una PlayStation 5, quindi comprarsi un visore per giocare 5-10 giochi e poi lasciarlo lì non è proprio il massimo, però attualmente comunque seppure in maniera comunque saltuaria durante l'anno qualche gioco esce, infatti è stato annunciato Stride Fates, un titolo che uscirà sia su PC che su PlayStation, quindi speriamo che Sony stia comunque lavorando sia sui videogiochi PlayStation VR che comunque al supporto per PC, che comunque potrebbe dare una nuova vita comunque a un visore che ha grande potenzialità, soprattutto visto che lato gaming, anche per dire, se parliamo proprio del visore di Sony di Apple, che lì il gaming c'entra poco o nulla, lato gaming è comunque uno dei migliori che c'è attualmente disponibili.
Ma in effetti, insomma, questo è anche un dato che ci dice che forse ancora questo mercato è prematuro. Abbiamo visto che stanno faticando tutti, sia Oculus che la stessa Apple, che Sony. Già l'apertura verso il mondo PC era sicuramente un segnale, insomma, che qualcosa non stesse andando nel migliore dei modi. Tra l'altro, insomma, la notizia è stata data da Bloomberg, che di solito è molto attendibile da questo punto di vista. Riccardo, invece, quale notizia al volo non abbiamo ancora percorso della scorsa settimana nel mondo gaming?
Sì, un paio di flash news. La prima riguarda Larian Studios, che abbiamo già citato in apertura. Larian Studios sono i creatori di Baldur's Gate 3, gioco dell'anno del 2023 secondo tutti praticamente, e hanno detto che loro non produrranno più videogiochi tratti dall'IP di Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons è il franchise di cui fa parte anche Baldur's Gate 3, quindi vuol dire che non ci sarà un Baldur's Gate 4, o quantomeno che a svilupparlo non sarà l'Arian Studios, che infatti ha rimesso l'IP nelle mani di Wizards of the Coast, che sono i suoi cioè detentori fin dagli anni 90. Tra l'altro, Baldur's Gate 3 non avrà neanche dei DLC, perché lo studio ha detto di aver iniziato i lavori su un contenuto scaricabile, ma li ha interrotti perché il gioco, il contenuto, insomma, non veniva dal cuore. Non so se è una cosa positiva, non so se è una cosa negativa, però questa è la notizia.
Questione di soldi. Io, dalla mia età, vi dico, c'è stato qualcosa che non è andato nel modo giusto nella gestione del denaro tra le due parti in causa. Invece si torna a parlare ancora di GTA.
Sì, sembrerebbe che c'è un possibile rinvio del gioco. Diciamo che la notizia che è uscita in queste settimane non è proprio legata a un rinvio, ma perché in pratica Rockstar ha richiesto a tutto il suo team di sviluppo di tornare a lavorare in presenza. Questa notizia, parliamo di che è stato un report di Kotaku, comunque un'altra realtà comunque molto importante a livello gaming. In pratica, quindi, Rockstar ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di tornare a lavorare in presenza, perché ha una paura sconsiderata di leak legati alla trama, gameplay e tutto, e poi focalizzarsi comunque sulle migliorie al gioco, sull'ottimizzazione comunque del gioco stesso. E questa scelta da parte comunque del team ha scombussolato un po' proprio la software house, perché comunque molti sviluppatori lavoravano in smart working, e riportare tutti in azienda comunque non è stato facile a livello organizzativo. Quindi si presume che questo piccolo problemino potrebbe far slittare il gioco di qualche mese, quindi forse potrebbe essere addirittura previsto per il 2026 adesso.
Beh, con calma, insomma, voglio dire, non c'è fretta, siamo qui tranquilli, possiamo abbiamo aspettato fino ad oggi, direbbe qualcuno, possiamo aspettare fino al 2026. E invece, Brian, ci sono dei dati interessanti che riguardano il costo del marketing di un'applicazione.
Sì, questa è una notizia che, devo dire la verità, è passata un po' in sordina, ma che quando l'ho letta mi ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia. Monopoly Go, non so se lo conoscete, un'app di Monopoly, per l'appunto, per smartphone e tablet, è costato $500 million. $500 million non nello sviluppo del gioco, che penso si sia costato molto di meno, ma di marketing essenzialmente, cioè $500 million, $500 million spesi nelle pubblicità, nella promozione del titolo, che è edito da Hasbro e sviluppato da Scopely. Il gioco li ha ampiamente ripagati, perché ha generato $2 miliardi di ricavi. Consideriamo che è un titolo free to play, quindi insomma $2 miliardi sono tanti, e ha fatto 100 milioni di download su iOS e Android. Ma per dare un'idea, questo Hasbro ha speso nel marketing di Monopoly Go tanto quanto Sony ha speso nell'intera produzione di The Last of Us Parte 2 e di Marvel Spider-Man 2. Questo rende Monopoly Go uno dei videogiochi più costosi di sempre, quasi al pari di Cyberpunk 2077. È un dato veramente incredibile, che lascia abbastanza senza parole e che fa un po' riflettere su quale sia il vero giro d'affari del mondo mobile, che molti sviluppatori ancora snobbano, sul quale insomma concentrano solo degli sforzi collaterali ai propri titoli per PC e console, probabilmente sbagliando.
Ecco, io tra l'altro un giorno o l'altro vorrei dialogare con voi anche su cosa ne pensate, su proprio le pretese degli sviluppatori riguardo alle commissioni, no? Perché è un tema complicato, se ne parla molto in questi giorni, magari ci torniamo. Mentre, a proposito di passaggi da un mondo all'altro, c'è un ritorno, vero Riccardo? L'ultima notizia di oggi.
Sì, l'ultima notizia flash, parliamo ancora di Toys for Bob. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. In pratica è un team di sviluppo che si è reso indipendente da Activision perché non aveva proprio apprezzato i tagli di personale fatti dall'azienda, quindi si è reso totalmente indipendente. Sta lavorando a un nuovo gioco, però quel gioco sembra essere pubblicato da Microsoft, quindi comunque dalla grossa testa dove comunque è proprietaria anche di Activision. Quindi in pratica il nuovo gioco se ne sa davvero poco, però sembra che il titolo sia comunque sulla falsa riga dei videogiochi sviluppati in passato, quindi comunque un platform tipo legato alla saga di Crash Bandicoot o legato a Spyro, magari completamente un nuovo personaggio. Comunque sembrerebbe che i toni siano quelli. La cosa che fa un po' ridere, perché Toys for Bob se n'è andata da Microsoft ed è ritornata comunque a farsi pubblicare il gioco proprio da loro, quindi è un po' una contraddizione.
Sì, in effetti, insomma, probabilmente abbiamo visto che Activision, Microsoft e molte altre società hanno deciso di ridurre il numero di persone che lavorano per loro, più per una scelta, insomma, proiettata verso il futuro, l'uso dell'intelligenza artificiale, che non magari per il fatto di non valutare positivamente le persone coinvolte. Probabilmente hanno riconosciuto il valore di Toys for Bob. Allora, io direi grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana, anche nel periodo pasquale, così avrete più tempo per ascoltare il nostro podcast. Ciao Brian, buona giornata. Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo e ciao a tutti gli spettatori di Mr. Gadget.
Ciao Riccardo Ferrari, buona giornata.
Ciao Luca, ciao Brian, ci sentiamo a Pasqua.
E grazie a voi e buona giornata, e grazie per averci seguito anche questa settimana.